SBS Italian.
E naturalmente in copertina questo lunedì 4 febbraio la Serie A giunta alla sua 22esima giornata. Cominciamo subito a leggere i risultati e classifiche, poi ci collegheremo con Dario Castaldo per sapere che cosa è accaduto in campo. Empoli-Chievo 2-2, Napoli-Sampdoria 3-0, Juventus-Parma 3-3, questi gli anticipi del sabato. E poi Spal-Torino 0-0, Genoa-Sassuolo 1-1, Udinese-Fiorentina 1-1, a San Siro-Bologna batte Inter 1-0, Roma-Milan si è appena conclusa con il risultato di 1-1, moltissimi i pareggi. In programma domani i posticipi, Frosinone-Lazio e Cagliari-Atalanta. Ma come detto, colleghiamoci ora con i nostri studi di Melbourne, dove ci attende Dario Castaldo per parlare non soltanto di questa 22esima giornata del campionato di Serie A, ma cominciamo proprio con la massima serie. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Marco, un saluto a tutti.
Allora, in pratica...
Buon Santander a te e a tutti.
Ma scherzi a parte, cominciamo con la Juventus che non riesce più a giocare ai livelli di qualche settimana fa. Lo abbiamo visto sia in Coppa Italia con una uscita di scena forse inaspettata, un 3-0 subito dall'Atalanta, e tentenna anche in Serie A, consentendo al Parma un recupero che forse nessuno si aspettava.
Sì, negli ultimi 7 giorni la Juventus ha davvero deluso, vincendo allo Stadio Olimpico contro la Lazio in una partita che la stessa formazione bianconera ha ammesso di non aver meritato. Poi è arrivato questo 3-0 in Coppa Italia contro l'Atalanta, che dunque impedisce alla formazione di Allegri di puntare alla quinta Coppa Italia consecutiva. E poi questo pari interno contro il Parma, che se sul piano della classifica non crea più di tanto dei problemi, perché restano 9 punti di vantaggio rispetto al Napoli, comunque toglie certezze in vista di un mese complicato, in particolare per il ritorno della Champions League con gli ottavi di finale contro l'Atletico di Madrid. La gara d'andata si disputerà il 20 di febbraio, qui in Australia sarà l'alba del 21, il ritorno poi è previsto il 13 di marzo. Insomma, c'è tempo per registrare la difesa, soprattutto che è il reparto che più preoccupa. Qualcuno già ha sottolineato che probabilmente non sarebbe stato il caso di vendere nella sessione invernale Benatia. Resta il fatto che nelle ultime 2 partite, tra l'altro una giocata in infrasettimanale, l'altra di sabato, quindi nell'arco di 72 ore la Juventus ha incassato 6 reti, cose non da bianconeri. È arrivato questo pari interno contro il Parma un po' casuale, nel senso che la Juventus, oltre a segnare 3 gol, ha anche colpito 2 pali ed è stata 2 volte in vantaggio di 2 reti, prima per 2-0 e poi per 3-1, quindi sembrava in pieno controllo della situazione. Alla fine, a tempo praticamente scaduto, ha pareggiato Gervinho su gli sviluppi di un'azione che aveva visto Mario Mandzukic proteggere il pallone accanto alla bandierina del calcio d'angolo, e invece di spedirlo direttamente in tribuna come avrebbe voluto Massimiliano Allegri, il croato ha provato a servire un compagno al centro dell'area, e da lì il patatrac con il pari dell'ivoriano. Ma ascoltiamo le parole proprio di Massimiliano Allegri al termine della gara.
Abbiamo accontentato tutti quelli che volevano vedere il bel gioco, e quindi come alla fine il bel gioco non paga, perché alla fine c'è una palla da buttare in tribuna al 92esimo e 30, invece ottenerla lì invece l'abbiamo giocata con superficialità, la partita si racchiude tutto lì. Poi dopo abbiamo fatto parte di scherzi, una bella partita, ragazzi sono stati bravi, abbiamo tirato molto in porta, abbiamo preso 2 pali.
Insomma, è riuscito a prenderla con il sorriso il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, che ha anche, come dire, portato un po' di acqua al proprio mulino dicendo: mi accusano sempre di avere più risultati che bel gioco. Una volta che giochiamo bene, il risultato arriva soltanto fino ad un certo punto. Quel che è arrivato è il titolo momentaneo di capocannoniere per Cristiano Ronaldo, che ha segnato 2 reti, entrambe su azione. In questo senso il ritorno di Mandzukic potrebbe non essere stato un caso. Contro gli emiliani lo ascoltiamo nella cosiddetta mixed zone, laddove lui ha preferito non ancora esprimersi in italiano, quindi doppiato dai giornalisti di Sky. Cristiano Ronaldo.
Sì, perché tenemos el partido.
Abbiamo controllato tutta la partita, il Parma non ha fatto niente e ha giocato solo sui nostri errori, ha avuto 2 o 3 buone occasioni, ma questo è il calcio. Per me però abbiamo giocato molto bene. Nel primo tempo abbiamo avuto una grande intensità, potevamo far più gol, però dobbiamo stare tranquilli, la squadra sta migliorando e oggi la squadra invece ha risposto molto bene.
Questo dunque Cristiano Ronaldo che aveva sbloccato il punteggio al 36esimo con un tiro di sinistro dopo che Khedira aveva colpito un palo Rugani sugli sviluppi di una mischia in area parmense, aveva raddoppiato al 62esimo. Poi il Parma aveva accorciato le distanze con Antonino Barilla di testa al 64esimo, nuovamente Cristiano Ronaldo a segno che sembrava aver ristabilito le distanze perché si era al 20esimo del secondo tempo. Quindi Gervinho ha segnato la rete del 3-2 con un colpo di tacco leggermente deviato da Rugani e poi nuovamente Gervinho, come detto, al 90esimo ha portato sul 3-3. Dunque terzo pareggio stagionale per la Juventus che, come detto, ha incassato tre reti per la prima volta in questo campionato. Probabilmente non è un caso che per la prima volta dal marzo del 2012 la formazione bianconera in campo non vedesse nessuno tra Bonucci, Barzagli e Chiellini, la mitica BB, oltre ovviamente a Gigi Buffon, e quindi insomma qualche scricchiolio in difesa, come detto è anche partito Benatia nella finestra invernale. Quindi la Juventus si è schierata con Perin tra i pali, Cancelo, Caceres, Rugani e Spinazzola in difesa, nonostante la buona produzione dal Cintola in su alla fine ha pagato queste carenze in difesa, ma anche pagato un Parma che ha sempre creduto nella possibilità di strappare un punto all'Allianz Stadium di Torino. Allora ascoltiamo al riguardo il tecnico abruzzese degli emiliani, D'Aversa.
Venire qui a pareggiare contro la Juventus ci deve far sentire orgogliosi e sicuramente soddisfatti, perché a un certo punto della partita ci trovavamo sotto di due gol, quindi riprendere una partita del genere sta a dimostrare che è un gruppo di ragazzi con dei valori importanti.
Questo dunque il tecnico del Parma. Parma che è la quinta squadra in Serie A per rendimento esterno. Questo è il primo pareggio della formazione di D'Aversa, lontano dal Tardini, dove comunque la squadra ha vinto 5 delle 11 partite giocate per una neopromossa. Lo ricordiamo perché nonostante il blasone tra gli anni 90 e 2000 si tratta di una neopromossa, un punto che diciamo garantisce a questo punto la permanenza in Serie A. Ad un Parma che è 12esimo in classifica ma ha ben 12 punti di vantaggio sul terzultimo posto.
E a questo punto andiamo a Napoli per vedere come i napoletani, i partenopei, hanno avuto la meglio sulla Sampdoria, una Sampdoria che insomma era su di giri, soprattutto grazie a Quagliarella, e che invece è uscita sconfitta per 3-0 dal San Paolo.
Come detto, significa che Quagliarella dopo 11 partite a segno consecutivamente questa volta non ha trovato il fondo della rete, partita senza storia quella del San Paolo tra Napoli e Sampdoria. Napoli che ha segnato due reti nella prima mezz'ora con Milik e Insigne, entrambi grazie all'assist di Callejon, e che poi al 90esimo ha portato a 3 le reti grazie al penalty trasformato da Simone Verdi. Soprattutto da sottolineare da una parte la prestazione di José Callejon, dall'altro il ritorno al gol di Lorenzo Insigne, che non andava a segno addirittura da novembre scorso in una partita di Champions contro il Paris Saint-Germain, o in generale la tenuta difensiva del Napoli che aveva lasciato desiderare in Coppa Italia contro il Milan, e dall'altra, come detto, il fatto che la Sampdoria, in questo caso senza Quagliarella, senza le reti di Quagliarella davanti, non è riuscita a pungere. Quel che ha fatto però più notizia a San Paolo è la notizia, giunta un po' come fulmine a ciel sereno, del probabile, a questo punto molto più che probabile, passaggio di Hamsik al campionato cinese. Lui che è recordman di reti con la maglia del Napoli, ne ha segnate 100 in più di 400 presenze, sembra così improvvisamente aver voluto dire addio al Napoli. Non ha voluto commentare il giocatore slovacco al termine della gara, ha parlato per lui Carlo Ancelotti, e si sa che in questi casi quando i tecnici non smentiscono e lasciano le porte aperte alle speculazioni, in un certo senso hanno capito qual è l'andazzo. Allora ascoltiamo Ancelotti su Hamsik.
Sicuramente non so come andrà a finire, come ho detto c'è la volontà, il giocatore ha chiesto il desiderio di provare una nuova esperienza, e per quello che lui ha fatto al Napoli per la serietà che ha messo, per le partite che ha fatto, per tutto il contributo che ha dato a questa squadra. Non c'è nessuno in società che si sente in diritto di dire no, non vai. Dopo c'è una trattativa in corso e dopodiché, nel momento in cui questa, diciamo, trattativa si concluderà, troveremo le soluzioni alternative per cercare di rimediare alla sua assenza.
Questo era Carlo Ancelotti su Marek Hamsik, dunque ormai al passo d'addio alla maglia del Napoli, anche lui se ne va in Cina.
E allora a questo punto le dolenti note, passiamo all'Inter che insomma delude, l'abbiamo detto, usiamo questo...
Sì. Non vale per te, che scusa, è deludente lo 0-0 in casa con il Sassuolo, è deludente lo 0-1 con Bologna casa, e quindi sono deluso solo quando vince.
Sono deluso, che ti devo dire? Cosa mi dici di questa Inter?
È che insomma qualche problema s'era visto nelle ultime gare, se vogliamo non faceva tanto testo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, giunta ai calci di rigore, più che altro contro il Torino, contro lo stesso Sassuolo, in generale l'Inter non stava attraversando un grande momento, segnava soprattutto troppo poco ultimamente, scadimento di forma di Icardi, che ha vissuto un grande periodo fino a diciamo tutto novembre, metà dicembre, e poi improvvisamente ha spento la luce. Anche contro il Bologna ha avuto un paio di chance, non le ha sfruttate, in un caso non è stato fortunato. Il Bologna viceversa, in un paio di puntate offensive nella seconda parte del primo tempo, è riuscito a ottenere i tre punti, se vogliamo, non neanche completamente meritati. Ha segnato al 32esimo con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo il paraguayano Federico Santander, quest'anno ha segno già 6 volte con la maglia del Bologna, dunque sua la rete che alla fine ha deciso la sfida. Nel secondo tempo, a parte una parata di Handanovic, per il resto soltanto Inter che ha sfiorato il gol con Vesino, addirittura con Ranocchia. Non sono state positive le prestazioni né di Perisic né di Nainggolan, che sono i due uomini ormai nel mirino anche dei tifosi, entrambi fischiati dagli spalti di San Siro. Alla fine, come detto, Bologna che trova subito i tre punti dopo essere stato affidato in settimana a Sinisa Mihajlovic, che si porta a meno 1 dalla zona salvezza, dunque Bologna che sale a quota 17 mentre l'Empoli è a 18, l'Udinese a 19, entrambi hanno mosso la classifica ma hanno ottenuto soltanto un punto. L'Inter che rimane ancora saldamente con le mani sul terzo posto a quota 40 con 4 lunghezze di vantaggio sul Milan e 5 sulla Roma, ma come detto il trend di quest'ultimo periodo lascia presagire una primavera complicata per la formazione di Spalletti, ammesso non concesso che Spalletti resti, perché si è parlato in settimana di un incontro tra Antonio Conte e Beppe Marotta proprio nella sede nerazzurra per magari pianificare la prossima stagione, e questo potrebbe aver destabilizzato non poco l'ambiente e lo stesso Luciano Spalletti. Come detto, per il momento ancora tutto bene, ma l'Inter comincia a sentire il fiato sul collo di quelle che vengono da dietro.
E rieccoci in diretta ancora per parlare di calcio. Dario, fra qualche istante potrò anche darti la notiziona della settimana, che il Paris Saint-Germain sta perdendo con il Lione, quindi una sconfitta del Paris Saint-Germain che non so da quanto tempo non perdesse in campionato francese.
Ma tu perché stai guardando il campionato francese?
Perché ho davanti a me il monitor, e il monitor in questo momento sta offrendo le immagini del campionato francese, di questa partita che è tuttora in corso. Ma noi invece adesso torniamo a parlare di Serie A, perché c'è
tutto questo Buffon in panchina, gioca là.
Esatto, posso confermarlo. E quindi comunque, fra l'altro anche Cavani in panchina, se vogliamo aggiungere. Parliamo invece di questa Roma che con il Milan pareggia 1-1, la partita si è conclusa da pochissimo, l'abbiamo detto proprio in diretta. Com'è andata?
Beh, qualche rimpianto, se vogliamo, alla fine per la formazione giallorossa, che era molto più che febbricitante dopo le 7 scoppole incassate contro la Fiorentina in Coppa Italia. In generale un periodo negativo, balbettante in campionato, era preoccupante la vigilia di questa sfida contro il Milan, che viceversa era una delle formazioni più in forma, non soltanto il 2-0 al Napoli in Coppa Italia, ma anche quello al Genoa, le buone prestazioni contro Sampdoria, contro Juventus nell'ultimo mese. Udinese, insomma, il Milan aveva fatto quadrato attorno a Rino Gattuso, soprattutto aveva registrato la difesa. L'ultima volta che il Milan aveva incassato più di due reti risaliva addirittura all'Europa League contro l'Olympiacos. Insomma, il Milan faceva paura e tra l'altro era passato anche in vantaggio con la rete di Piontek che andiamo ad ascoltare nella radiocronaca Rai di Francesco Repice.
Il Milan in vantaggio con Piontek esattamente al minuto 26 del corso del primo tempo. Cambia il parziale allo Stadio Olimpico. Piontek non ha perdonato e alla prima occasione ha portato in vantaggio il Milan. Siamo al 26esimo a Roma, Milan 1 Roma 0, ha segnato Piontek.
Tra l'altro una rete targata dai due nuovi acquisti della società rossonera, perché era stato bravo Paquetà a conquistare palla sulla linea di fondo dopo un pressing su Pellegrini a mettere al centro, dove il polacco ex Genova andava nuovamente a segno, terzo gol per lui nelle ultime due partite. Dunque Milan che andava al riposo in vantaggio anche grazie alle grandi parate di Gigio Donnarumma, in particolare una su Schick e una su Dzeko. Invece dopo 25 secondi nella ripresa è arrivato il pareggio giallorosso targato Nicolò Zaniolo, ascoltiamolo.
Attenzione a Roma che attacca da destra con Kastrop, opera il traversone, il colpo di tacco e poi ancora un miracolo, palla in rete, ha pareggiato la Roma con Zaniolo esattamente al 25esimo secondo nel corso del secondo tempo. Cambia il parziale allo Stadio Olimpico dopo l'ennesimo miracolo di Donnarumma. È arrivato il tap-in vincente di Zaniolo che ha fatto centro sotto la curva sud, della terza rete dell'Enfant Prodige in questa stagione del numero 22. Il traversone ad opera di Kastrop, la deviazione e crediamo di Schick che aveva messo nelle condizioni con uno splendido colpo di tacco Dzeko di andare in porta, e c'è stato il tentativo di scivolata di Romagnoli, ha salvato su di lui l'autorete Donnarumma. È arrivato però a quel punto Zaniolo che ha messo il pallone in porta scalaventandolo con grande potenza.
Dunque era il primo minuto del secondo tempo, per l'esattezza dopo 25 secondi, pareggio giallorosso con Nicolò Zaniolo, avete sentito nell'estratto della radiocronaca di Francesco Repice, terza rete in campionato per l'ex primavera dell'Inter, il giocatore più giovane a segnare tre gol in Serie A con la maglia della Roma. La Roma poi nonostante tutto ci ha provato, grazie a De Rossi ha ritrovato anche una certa compattezza in difesa, ha concesso poco al Milan nel secondo tempo, ha anche colpito un palo con Pellegrini ai punti, forse avrebbe meritato la Roma. Il Milan si appella a forse ad una mancata espulsione di Pellegrini stesso, che già ammonito è stato autore di un fallo da dietro su Kessié, ma a parte questo insomma il Milan può dirsi soddisfatto di questo punto strappato allo Stadio Olimpico, che mantiene il Milan al quarto posto con una lunghezza di vantaggio proprio sui giallorossi, anche se i giallorossi a quota 35 potrebbero essere agganciati nella giornata di domani tanto dall'Atalanta che va a Cagliari quanto dalla Lazio che gioca a Frosinone.
A questo punto dobbiamo parlare dei numerosi pareggi che hanno contraddistinto questa giornata, in particolare possiamo partire con Spal Torino?
Sì, che era una partita molto interessante tra due squadre in discreta forma, è stata una partita ricca di occasioni da una parte e dall'altra. Era partito meglio il Toro che con Belotti aveva impegnato Viviano, poi alla lunga è uscito la formazione di Semplici, la Spalla ha avuto almeno un paio di grandi occasioni con Mohamed Fares, una con Antenucci nella ripresa, una clamorosa fallita da Valotti al centro dell'area, quindi Spalla che anche in questo caso si può dire ai punti avrebbe meritato di vincere. Va detto che nell'ultima mezz'ora il Toro ha giocato in 10 uomini per un'espulsione per doppia ammonizione del centrale difensivo camerunense Nicolas Nkoulou. Su questa si è lamentato fortemente Walter Mazzarri, tecnico granata, lo ascoltiamo ai microfoni della Rai.
Non solo è stato rivoltato per scontro di noi, ma ci ha lasciato in 10, ci fa sì che un giocatore importantissimo per noi non ci sia domenica, e ci ha fatto sì che non si è potuto finire la partita 11 contro 2 e giocarsela fino in fondo. E poi c'era un fallo su Belotti in area di rigore che è stato invertito, che era molto più grave di quello che avrebbe fatto poi un colo su quello del giocatore della Spal, quindi sono un po' arrabbiato.
Mazzarri, che insomma ha visto anche questo giro di chitarra, ha voluto commentare così le sue varie polemiche arbitrali. Come detto, però, sicuramente la Spalla ha fatto di più e avrebbe meritato qualcosa di più. Il pareggio, se vogliamo, lasciamo entrambe un po' con l'amaro in bocca, perché il Toro vede allontanarsi ancora questo quarto posto, al quale la formazione granata resta sempre a 4-5 punti di distanza. Come detto, nella prossima giornata c'è una sfida delicata contro il Parma. La Spalla si muove la classifica, ma visto che hanno vinto o pareggiato tutte quelle alle proprie spalle, alla fine non è proprio un punto pesante in ottica salvezza. Dicevamo dei tanti pareggi di giornata, Marco. La giornata numero 22 della Serie A si è aperto con uno spettacolare 2-2 al Castellani di Empoli tra i toscani e il Chievo, con il Chievo che aveva segnato un 1-2 sul finire del primo tempo con Giaccherini e con Stepinski. I toscani di Iachini avevano accorciato la, diciamo così, le distanze prima dell'intervallo grazie a Ciccio Caputo, che era un po' che non finiva sul tabellino dei marcatori. Lo stesso Francesco Caputo ha addrizzato la situazione al 52esimo, poi l'Empoli ci ha provato con un po' più di determinazione rispetto ai clivensi, quindi alla fine il tecnico empolese Iachini tutto sommato ha visto il bicchiere mezzo vuoto. Ascoltiamolo.
I ragazzi sono stati bravi a fare quello che ci eravamo detti, a testa alta, a reagire con personalità, a giocare, continuare a giocare a calcio, e abbiamo avuto una grande reazione, come avevamo avuto peraltro anche in altre partite dove abbiamo ribaltato il risultato. Prima il 2-1, poi il 2-2, poi siamo andati vicini in alcune circostanze anche al 3-2, e purtroppo lì abbia sbagliato il tiro finale, l'ultimo passaggio a volte, la conclusione, la lettura decisiva, senza rischiare nulla.
Questo dunque era Beppe Iachini, tecnico dell'Empoli, protagonista di questo 2-2 interno contro il Chievo, che ha aperto le danze nella 22esima giornata di Serie A. Per il resto, dicevamo, erano stati tanti altri i pareggi, già detto del 3-3 tra Juventus e Parma e dello 0-0 tra Spal e Torino, 1-1 tra Udinese e Fiorentina, in una partita nella quale è stato ricordata la memoria di Davide Astori, capitano della Fiorentina, deceduto un anno fa proprio alla vigilia di della sfida, della trasferta del Friuli. In questo caso in campo, dopo uno 0-0 nel primo tempo, ad inizio ripresa l'Udinese di Nicola era passato in vantaggio con Larsen, il pareggio quasi immediato della Fiorentina con uno splendido tiro di controbalzo all'angolino di destro di Edmilson, prima rete in campionato per il giocatore viola. Se nel primo tempo era stato l'Udinese, e fino a quel momento era stato l'Udinese a fare la partita e a sfiorare tante volte il gol con De Paul e con Pussetto, da quel momento in poi negli ultimi 20 minuti è stata la viola di Pioli ad andare più vicina al successo. Clamoroso nel finale un gol fallito da Chiesa, anche in questo caso un pareggio, così come in Spal Torino, che lascia entrambe un po' con l'amaro in bocca. Fiorentina che rimane a 31 punti, a nono posto in classifica e a 5 lunghezze dal quarto posto. L'Udinese che muove sì la classifica, ma vede avvicinarsi il Bologna. Adesso sono appena 2 le lunghezze di vantaggio dei friulani nei confronti del terzultimo posto. Appena più serena la situazione del Genoa, che ha pareggiato 1-1 in casa contro il Sassuolo. In questo caso è stata la formazione di De Zerbi, quella ospite, ad andare in vantaggio con Djuricic. Pareggio prima dell'intervallo di Antonio Sanabria, il paraguaiano che è tornato in Italia dopo un paio di esperienze molto poco positive proprio con il Sassuolo e con la Roma 5 anni fa. Paraguaiano che è venuto in prestito al Genoa dopo la partenza di Piontek, è difficile dire che non lo abbia fatto rimpiangere, però intanto 2 presenze, 2 reti per il paraguaiano della formazione di Prandelli, che come detto muove ancora la classifica 1-1. Genoa per il momento a quota 24 punti, abbastanza tranquillo. Mancano 2 partite al termine di questa 22esima giornata, se vuoi le vediamo insieme, Marco.
Sicuramente. Allora si disputano Cagliari-Atalanta e il derby fra Frosinone e Lazio, che i tifosi della Roma definiscono il derby naturale della Lazio, con un po' di cattiveria. Comunque sono 2 gare che hanno ovviamente riflessi e ripercussioni per quanto riguarda l'Europa League, in particolare per l'ottica di Atalanta e Lazio.
Sì, non t'andava di definirlo derby ciociaro, mi sembrava di capire.
I nostri ascoltatori, i tifosi della Lazio, potrebbero farci causa, anzi farti causa a te.
Io infatti avevo fatto in modo che fossi tu a dirlo. Comunque questa sfida dello Stirpe, nella quale il Frosinone arriva comunque dopo un periodo positivo, e la stessa Lazio che ha invertito la rotta. È vero che ha perso in casa contro la Juventus all'ultima giornata, ma come detto non meritava quel KO, e poi è arrivato il successo in Coppa Italia, rigori contro l'Inter, una nuova iniezione di morale per la formazione di Simone Inzaghi, che ascoltiamo proprio alla vigilia della partita di Frosinone.
Ma io penso che la squadra, è normale che coi successi prenda sempre di più autostima, però insomma veniamo da un buon momento, veniamo da una qualificazione meritata, nonostante quello che è accaduto, il rigore al 122esimo, la squadra è riuscita a rimanere concentrata, andare a tirare i rigori nel migliore dei modi, Stracoscia è stato bravissimo, siamo andati in semifinale con grande merito, però adesso questo, la Juventus, l'Inter sono andate, adesso dobbiamo ricominciare a fare i punti in campionato a partire da domani a Frosinone.
Questo dunque era Simone Inzaghi, tecnico della Lazio. L'altro posticipo del 22esimo turno è quello tra Cagliari e Atalanta che viene da una rimonta incredibile contro la Roma, da 0-3 a 3 pari e soprattutto dalle 3 reti inflitte alla Juventus in Coppa Italia. Al tecnico del Cagliari Maranna hanno chiesto se questa non sia al momento la partita più complicata che potesse capitare sul suo percorso, ascoltiamolo.
Le partite sono difficili, però vi dico la verità, forse è il test più difficile che si poteva capitare in questo momento, vedendo il momento dell'Atalanta, ma ben venga così, in un momento così, perché in un momento in cui dobbiamo dare delle risposte, questa partita diventa un'opportunità e non dobbiamo subirla, anzi dobbiamo essere bravi a tramutare tutto quello che, questa energia che è arrivata anche come presenza dai nuovi, saperla portare in campo, saper portare in campo determinati aspetti che al Cagliari non devono mai mancare.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.